Buonasera, benvenuti a 15ª puntata di 108, il podcast di The Cutting Edge dedicato alla Major League Baseball. Siamo al Mind the Gap a registrare, non siamo in diretta, però noi ormai vediamo il Mind the Gap comunque. Anche perché tu devi parlare bene nel microfono, se no non ti sentiamo.
Ok.
Perfetto. Siamo al Mind the Gap perché Teo ci offre un sacco di birre.
Troppe.
Troppe birre. E poi perché è il compleanno di Alex Cavatton. No! Auguri Alex Cavatton.
Grazie ragazzi.
Tradito.
Grazie. Auguri Alex. Tradito da Severino.
Tradito per ora da Severino. Quindi, Andrea Ghezzi.
Volevo specificare al pubblico che il no non era per il compleanno di Alex, il no era per Severino che non ha preso una ground ball. Sì, stiamo guardando Yankees Astros mentre registriamo questa puntata.
Quindi spoileriamo il risultato per tutti quelli che ascolteranno e non avranno ancora visto barra guardato come è finita la partita, e noi la stiamo guardando in questo momento. Collegato da Berlino torna Matteo Perfetti.
Ciao a tutti ragazzi, è un piacere essere tornato assieme a voi.
Ti sento carico, amico mio.
Molto carico.
Sotto. Sì, speriamo non siano state registrate bestemmie nel pre.
Un paio sono volate.
Che dire? Allora, vi daremo aggiornati anche se non siamo in diretta, quindi è un po' assurdo quello che facciamo, però noi facciamo lo stesso perché ci piace. Vi teniamo aggiornati sull'andamento di Yankees Astros. In questo momento siamo nel secondo inning, 2 out, 2-0 Houston, un uomo in base, in prima base, 0-1 il conto per Severino. Così sapete in che momento della serata abbiamo registrato.
Sono così le potete sincronizzare il podcast con la partita.
Esatto. E non, se la state vedendo mentre ascoltate il podcast, non c'è lo spoiler. Cazzo, bravo Pier. Non ci avevo mica pensato.
Malato.
Sono le 21 e allora facciamo così. Sono le 22:54. Sì, perché ho anche il computer che mi frega. C'ho l'ora inglese. Non si sa perché, però l'ora inglese. Va bene, mi sentite particolarmente euforico. Siamo io e Alex Cavatton. Siamo appena usciti da un'ora di diretta. Di scusate il disturbo. Quindi magari facciamo parlare più Pierre e...
Oh madonna.
E Matteo, tranne quando si tratterà di Yankees, perché sennò io e Matteo diciamo solo schifezze. Partiamo, perché lo dobbiamo ai nostri ascoltatori, con quello che è successo nei Division Series. Io ho messo in scaletta tre parole. Kershaw, il suicidio... Tre parole, tre concetti.
Tre concetti.
Kershaw, il suicidio dei Braves, Gerrit Cole. Partiamo da Kershaw, Mr. Till October. Narrativa vera o bisogna analizzare un po', Pierre, più approfonditamente questa cosa? Posto che in gara 5 non ha lasciato dei grandi ricordi ai tifosi dei Los Angeles Dodgers.
Beh, io personalmente fino a quest'anno pensavo che fosse un po' narrativa quella di Kershaw ad ottobre, che non fa bene nei momenti in cui la palla è più pesante, in cui occorre far necessariamente bene, quindi in post-season.
Ti ho dato un po' di volume, amico mio, scusami. Okay. C'erano dei tasti schiacciati che non ecco perché ti sentivamo così basso.
Quindi a volte problemi anche di salute, tra l'altro.
Non era colpa mia.
Chi, di Piero o di Kershaw?
No, di Kershaw.
Torniamo a seri, sarà dura.
No, io
non
credevo
so che è dura finirla questa puntata.
Io credevo che fosse narrativa, ma rivedendo per l'ennesima volta, per l'ennesimo anno, Kershaw che torna nel dugout e lo vediamo nel dugout così, piegato su se stesso, spalle curve, a ripensare dopo aver subito ancora una volta una grande botta, è qualcosa che è effettivamente significativo. E lo stesso Kershaw dopo la partita ha detto: ragazzi, cosa vi posso dire? È andata così.
Mentre nel frattempo Altuve si è sbragato i pantaloni.
Vabbè, ma quello. Però Alex, io ti dico che ho letto un bellissimo articolo, adesso non mi ricordo quale sito, che ho anche ripostato. Tu non hai letto, chi se ne frega, te lo dico io cosa c'era scritto nell'articolo.
Va bene.
C'era la ricostruzione di tutti
le implosioni,
grazie, di Kershaw. E insomma, non dico che tutte, però tante avevano delle motivazioni, tipo la mancanza di un rilievo nel momento in cui Kershaw aveva già magari fatto 110 lanci,
sì.
Il fatto che magari l'attacco non l'abbia aiutato nel momento in cui lui stava dominando la partita. Cioè, sono tante le situazioni in cui Kershaw ci ha messo del suo, perché poi è lui sul monte di lancio, però non è stato aiutato o dall'attacco o dal manager, che magari non ha capito che era il momento di tirarlo fuori, o dalla mancanza di un giocatore che in quel momento della partita, magari in una partita decisiva, potesse prendere il suo posto e chiudere il lavoro che fino a quel punto lui aveva fatto. Per riportarci, certo, poi proprio all'attualità, così ti do modo di parlare, anche la scelta di metterlo nella partita contro i Nets in quel preciso momento non è sembrata l'idea del secolo, quando c'era Maeda, che poi è entrato,
infatti,
che era stato allenato per tutto il finale di regular season proprio per coprire quel ruolo lì, cioè per entrare in quel momento della partita e arrivare al nono.
Ed era poi... il miglior rilievo dei Dodgers. Perfetto. In quel momento.
Sì, c'è una bella discrepanza, nel senso quello che era la strategia iniziale e poi quello che è andato a succedere.
Eh sì, senza dubbio, senza dubbio. C'era Roberts che aveva paura di mettere Maeda per affrontare Juan Soto dei Nationals, e per questo esatto motivo ha tenuto Kershaw, però non ha tenuto conto del fatto che Kershaw, questo Kershaw, con la sua età, con tutti i problemi fisici che ha avuto negli anni precedenti, non è forse più il Kershaw dominante che abbiamo visto negli ultimi anni.
Non lo è sicuramente.
Non è neanche semplice recuperare dagli infortuni alla schiena, quello che ha avuto.
Certo,
lui,
certo.
C'è anche quel fattore lì, forse psicologico, che un campione tendenzialmente non dovrebbe avere, ma che l'essere umano di per sé, dopo che sente male, dice, vai, ci pensa due volte.
Certo.
Io ho visto una scena un po' triste che però racchiude un po' quella che è la storia dei Los Angeles Dodgers in questo momento. Un tifoso che scende verso lungo la platea
e tira la maglia,
e tira la maglia di Kershaw disperatamente, che mi è sembrato un gesto un po' estremo, di estrema frustrazione. Non credo che Kershaw meriti questo, anche perché comunque ci ha abituato a delle gran belle serate e nottate di baseball. Però mi metto anche nei panni del tifoso che perde la testa. Io la maglia della mia squadra non la lancerei mai. Però, vabbè,
però non me ne vogliano i tifosi dei Dodgers di Los Angeles, no, sono famosi per queste cose.
Esatto,
tipo per andar via prima della,
Teo,
della fine.
Sentiamo anche Teo, perché abbiamo il collegamento da Berlino. Abbiamo messo il satellite fuori al Mind the Gap per parlare con Teo. Teo,
ma
tu cosa
io
dici?
Oltre a tutto quello che avete detto voi, e aggiungerei anche che oltre a Maeda a disposizione c'erano anche Jensen, c'era Pedro Baez, c'era Urias, insomma le armi a disposizione di Roberts c'erano. E oltre a questo aggiungerei che un dato, ovvero Kershaw nel 2019 contro battitori mancini ha una IRA di 3.70. In quel frangente in cui è entrato ha affrontato Turner destro e poi Eaton, Rendon e Soto, tutti e tre mancini. Quindi insomma non è stata proprio la mossa migliore da parte di Roberts, e questo ha condannato i Dodgers alla fine che hanno fatto.
Sì, c'era anche Kolarek, anche lui un mancino, anche lui nel bullpen, poteva affrontare per esempio lui Juan Soto al posto di...
Non c'è ancora la regola che ne devono affrontare tre per
Non c'è
forza,
ancora la regola, fortunatamente per
stanno aspettando la nostra decisione al riguardo.
Però sì, un altro dato di Kershaw è che quest'anno nel primo inning aveva una ERA di 5,79, quando è fresco, quando non ha ancora avuto il tempo di abituarsi alla partita, ed è esattamente la stessa situazione che c'era nella scorsa settimana quando ha dovuto fare il rilievo. Quindi non è stata una delle tante brutte decisioni di Dave Roberts in quella partita, però i Dodgers l'hanno riconfermato come manager anche per il prossimo anno.
Ma al di là di quello, a me sono piaciute le parole di Kershaw, che ha detto tornerò più forte di prima, ci riproverò. Io penso che si meriti, a prescindere da tutto, un finale migliore, che poi non so se sarà la vittoria della World Series, ma non di venire ricordato per il giocatore che quando arrivano i playoff non riesce a fare la differenza.
Non succederà, secondo me, nel senso che, come ti ho detto prima, Kershaw è uno che tendenzialmente ha dimostrato a sufficienza quanto sia importante,
però tu,
quanto sia,
Alex,
il suo valore. Poi
mi racconti che sono le prestazioni dei playoff, tu puoi non vincere con le squadre.
Però è ottobre il mese che conta, lo sappiamo che è ottobre il mese che conta, e purtroppo non lo so. Kershaw è uno che se lo merita un finale migliore, a mio avviso, per
senza
la
dubbio,
carriera,
senza
per la
dubbio,
carriera che ha avuto e per il talento che ha. Poi se sarà in grado,
Teo, cosa è successo ai Braves? Cioè quel primo inning di gara 5 ha fatto sì che io non abbia guardato la partita, perché stavo facendo altro, stavo facendo uno dei 200 podcast di cui devo far finta di sapere qualcosa, in cui devo far finta di sapere qualcosa, e prendo il cellulare mentre dico sì no, i Braves secondo me possono vincere di qua di là, 10-0. Non so, una spiegazione logica.
I Braves sono crollati in gara 5 in casa, non se lo aspettava nessuno, non me lo aspettavo nemmeno io sinceramente, o almeno mi sarei aspettato magari una buona partita da parte di St. Louis, ma addirittura 10 punti nel primo inning Non ci credevo proprio. E la risposta secondo me è una sola, ed è Mike Foltynewicz. Foltynewicz, che aveva lanciato in gara 2 della serie, aveva lanciato addirittura 7 inning senza subire punti, solo 3 valide, 0 basi su ball e 7 strikeout. Quindi aveva abbastanza dominato la lineup dei Cardinals. Invece in gara 7, tramite un po' di accorgimenti da parte di Mike Shildt, un uso molto pronunciato della small ball, che abbiamo visto fare parecchio quest'anno da parte di St. Louis, e questo insieme di giocate e strategie hanno fatto sì che Atlanta subisse 7 run nei primi 2 frammenti di inning. Foltynewicz è uscito dopo aver subito 4 punti, è entrato Max Fried e la situazione non è cambiata troppo, addirittura altri 4 punti subiti dai Braves, e lì è stato praticamente impossibile recuperare. Molti errori difensivi anche da parte di gente che non ti aspetti, ad esempio Ozzie Albies ha sbagliato un double play molto facile mi pare sulla battuta di Colton Wong, se non mi sbaglio. E anche Freddie Freeman più volte Golden Globe.
Questo
anche...
però a Freddie Freeman gli sta bene. Così impara a rompere le palle alla Cugna in gara 1. Ma guarda te che cazzo hai fatto. Vabbè, scusate, perché comunque... Freddie Freeman mi ha rotto i coglioni tutto il fantasy.
Ce l'ha veramente.
No, perché ha fatto tutto il fantasy. Faceva 200 punti, soprattutto quando giocava contro.
Voi non lo vedete, ma gli è cambiato lo sguardo quando ha sentito il nome di Freddie Freeman.
È arrivato in playoff, ha rotto i coglioni. Oh, non si può fare mica questa cosa, non puoi di qua di là. E poi tu fai cagare tutta la serie. Però, vabbè, niente, grande Freddie Freeman, grandissimo prima base, niente da dire.
Però il problema della squadra è stato proprio Freddie Freeman, uno dei problemi. Continua, Teo.
No, vai.
Ok, dicevamo la scorsa...
L'hai distrutto. Me l'hai distrutto, stava facendo tutto il ragionamento.
Cosa dicevamo la scorsa settimana? Dicevamo che St. Louis aveva il vantaggio dal punto di vista strettamente psicologico. Una squadra con una tradizione di vittorie, con una... tradizione.
Cioè, però tu non puoi dire questa cosa mentre sono sotto 3-0 contro gli Sharks.
Vabbè. Sì, però nessuno si aspettava che arrivassero lì, tutto sommato.
No.
Vabbè.
Il DNA vincente, ne abbiamo parlato del DNA vincente di questa squadra.
E come avrebbe dovuto vincere questa serie Atlanta? Atlanta avrebbe dovuto vincerla con i contributi da parte dei veterani che avevano fatto malissimo durante le prime 4 partite. Parliamo di Marchekis, ma parliamo anche di Freeman. Proprio da loro sono mancati loro, è mancato Freeman, è mancato lo stesso Albies, come diceva Teo prima, che ha fatto un errore. È mancato Foltynewicz, sul quale ovviamente è mancato Foltynewicz, ed è il giocatore più importante. Però quegli errori, secondo me, hanno ancora di più steso la morale di Foltynewicz.
Anche se Folti non è che abbia giocato questa grandissima stagione, poi rispetto a quella dell'anno
scorso.
Però
è rientrato dal AAA.
Sì, no, è rientrato. Ha avuto,
e gara 2 è stata quella
che... vinta, no?
Bravissimo. Sì, è stata quella che aveva cambiato l'inerzia della serie. Perché si diceva i Braves devono assolutamente vincere
gara
1.
Dominata, raga.
Esatto, anche perché Teo, dimmi se sbaglio, si diceva devono assolutamente vincere gara 1, perché in gara 2 Flaherty è intoccabile e quindi se perdono gara 1 la serie è già praticamente finita. Nella realtà Foltynewicz in gara 2 ha fatto il partitone, ha permesso ai Braves di vincere quella partita, di andare sull'1-1 St. Louis, e poi sappiamo tutti quello che è successo. Va bene, andiamo veloci perché queste sono comunque serie ormai già finite, e arriviamo al protagonista della serata.
Sì.
Perché noi dobbiamo parlare di Gerrit Cole pre-serie contro gli Yankees, però ho visto degli improperi lanciati, Teo, tu non li puoi vedere, da parte di Pierre e di Alex, relativamente al fatto che Gerrit Cole poteva essere un giocatore degli Yankees.
Sì.
Fu scelto nel 2008, non firmò, andò a UCLA e poi il resto è storia. Io cito solo dei dati, poi Flash, ragazzi, Flash, sapete cos'è Flash?
Flash Gordon. Perfetto,
Flash Gordon.
Flash.
L'opinione su quello che ha fatto in gara 5 per gli Houston Astros.
In gara 2, 7 riprese 2 terzi, 4 hit, una base ball, 15 K. In gara 5, 8 riprese lanciate, 2 hit, un punto subito, un punto subito, 2 base ball, 10 K. Undicesima partita consecutiva con 10 più K. Ragazzi, è stato lui a salvare gli Astros dall'upset contro i Rays.
Eh sì, è stato lui, ha una striscia di dominanza incredibile dal 27 maggio e 18 vittorie e 0 sconfitte.
Ce lo mostrano in questo momento, ecco. Mentre Pier guarda noi compare la grafica.
Perché in realtà siamo collegati.
Sono loro in realtà che ascoltano quello che diciamo noi.
Sì, siamo collegati con
Joe Buck ascolta questo podcast.
Ovvio, Joe Buck, che come fa a sapere le cose? Ascolta noi, traduce.
E anche John Smoltz dovrebbe, invece di dire che ai suoi tempi il baseball era migliore e ripeterlo continuamente per 9 inning, che è anche un po' rotto il cazzo, sì, potrebbe ascoltare il nostro podcast. Comunque sì, vai LeMayu, va, e questa è sì, valida di LeMayu.
No, ragazzi, non si può andare avanti così. Chiudiamo sto concetto su goal e che arriviamo.
Doveva essere un concetto flash. Il concetto flash è
flash.
Capolavoro.
Assolutamente.
Lavoro.
Dominantissimo. E lascio
no,
voi.
No, Teo. L'hai già detto, Alex. Poi tanto ci torniamo.
Ma guarda, le prestazioni di Gerrit Cole sono incredibili. Io vi do solo un paio di dati sul suo lancio principale, ovvero la fastball. Da quando è agli Houston Astros è migliorato tantissimo, soprattutto in punto verticale della sua fastball, in quanto si è alzato di circa un pollice ed è passato dal 2017 ad essere al 100, che era al 191esimo posto su 295 pitcher, nel 2019 ad essere al 32esimo posto su 395 pitcher. Quest'anno 220 swing and misses provocati dalla sua fastball, il più alto dato da quando c'è lo Statcast, e 326 strikeout in stagione, il 14esimo tra i 14esimo risultato tra tutti gli starting pitcher nella storia della Major League Baseball. Ultimo dato, migliore prestazione dai tempi di Randy Johnson del 2002, quando ne aveva lanciati 334. Quindi, che cosa vuoi dirgli?
Niente. Grande. Allora, qua si vede i tre ubriaconi e la preparazione di quello che è seduto a casa a Berlino con i fogli scritti davanti.
Io, se sono ubriaco, è colpa di Cole. Comunque,
sì.
Va bene, arriviamo ai Washington Sharks. Arriviamo ai Washington Sharks. Spiegala sta roba.
Quante volte hai messo Baby Shark su YouTube ai tuoi figli, Andrea?
Tante. Tante, e ci sto passando il loop, perché è uscito col primo, ho iniziato col secondo.
Eh sì, praticamente c'è Gerardo Parra, come te, ha dei figli, è un giocatore di panchina dei Washington Nationals.
Cioè, qua volete, di quattro, l'unico che ha i figli sono io. Sottolineiamo.
Sotto,
l'unico che ha delle responsabilità
non riconosciuti in giro.
Ma come
magari,
non riconosciuti? Vabbè, andiamo avanti.
E insomma, una volta si trovava in slump, non sapeva cosa mettere come canzone per andare in battuta. Adesso mettiamo Baby Shark, ha battuto due o tre valide.
Pure cantante.
L'ho anche cantata, certo.
Senza vergogna.
Miracoli della birra. Senza miracoli vergogna. Della birra. E da quel momento l'ha tenuta forever come canzone per ogni volta che è andato in battuta. E quindi è diventato un idolo dei tifosi dei Nationals, che hanno messo gli squaletti di peluche all'interno del dugout.
Ti fermo, io pensavo che i Nationals fossero diventati tutti ex giocatori dei Gators.
Okay.
Chi si guarda il college football questa cosa l'ha capita. Andiamo avanti con la spiegazione. Cioè, se non leggo il vostro post oggi, MLB Italia, ero ancora lì che vagavo. Dicevo, questi fanno il coccodrillo.
No, ma è
sta sempre
Bryce
Harper sta facendo il coccodrillo.
Ma cosa c'entra in questo discorso?
Non lo so, vabbè, la buttavo lì in cacciara così.
Si dice il coccodrillo come fa? Bryce Harper come fa quando vede i Nationals che sono una partita da vincere?
Sì, ragazzi,
secondo me passerà diverse ore della giornata al telefono col suo psicologo, però vabbè.
O col suo agente.
Anche col suo agente.
Dirà, ma perché me ne sono andato?
Vabbè. Soprattutto perché me l'hai fatto fare.
L'ha detto a inizio stagione: voglio portare un titolo di nuovo a DC. E magari ci sta andando vicino.
Sì, 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 ci è quasi riuscito.
Beh, io adesso, è vero che i Boston Red Sox, amici miei, diglielo Teo, sono riusciti a rimontare a 3-0, però non è che capiti esattamente tutte le stagioni.
Io non me lo ricordo questo avvenimento. Non è mai...
No, sì, c'è anche un documentario su ESPN.
Non credo sia, non credo sia mai successo.
È peccato, pensa un po', cioè, però ci ha fatto pure un documentario.
Bei tempi quelli.
No, beh, te, ma guarda che abbiamo vinto l'anno
perso
scorso.
Perso la connessione, non sento cosa sta
Matteo,
dicendo.
Matteo, no, devi stare tranquillo. Abbiamo vinto l'anno scorso. Questi stanno perdendo 2-0. Sono qua, tu non li vedi, ma stanno soffrendo. Praticamente il podcast potremmo non farlo.
Ma diciamoci la verità. Tempi come quelli in cui soffrivamo così tanto e poi emozioni del genere sono belli, eh.
Sì, ma io sono stato benissimo anche l'anno scorso con 108.000 vittorie in stagione regolare e le asfaltate a chiunque nei playoff. Cioè, ti dirò che.
Ma sì, ma questi sono casi della vita. C'è chi gode ancora riguardando l'home run di Aaron Boone contro i Red Sox, poi, che ci portano nelle World Series qualche anno fa.
Fare segnare 12 punti allo Yankee Stadium è comunque una bella storia, eh.
No, sì, ma loro ti diranno che non è mai successo. Va bene,
10-3, me la ricordo, allora, ricordo bene.
Allora, cerchiamo di fare ordine, per piacere. Io mi sono segnato due cose. Parliamo seriamente dei Nationals,
certo,
perché sono la squadra del momento. Poi diremo anche due cose sulla partita che stiamo vedendo in generale, su quello che è successo prima di questa sera tra Astros e Yankees. E qua chiaramente protagonisti saranno Pierre e Alex. Allora, Aníbal Sánchez, sesto pitcher della storia ad arrivare con un no-no, a lanciare un no-no per 7 riprese e 2/3 nella post-season. Scherzer e Strasburg irreali, punto, è inutile dare i numeri. Poi c'è una lista di nomi: Rendon, Soto, Zimmerman, Kendrick, che dal grande slam contro i Dodgers batte qualsiasi cosa. Robles, appena rientrato con l'home run. Tanto loro non mi, Teo, tu non lo sai, ma non mi stanno ascoltando, stanno soffrendo. Cioè, qua non è il problema di un giocatore, di un momento. Qua c'è una squadra contro coglioni.
Ah sì, senza dubbio, senza dubbio. Sono uno squadrone ed è una squadra che si è tolta.
Scusa, aspetta, così finiamo il concetto. Il 23 maggio, a proposito di squadrone, i Nets erano 19-31 col 3,4% di possibilità di raggiungere la post-season e lo 0,4 di vincere il pennant. Sono a una partita dalle World Series.
È una Cinderella story. Quanto ti ricorda, Andrea, questa cavalcata dei Nets, quella dei nostri Knicks del 99 che discutevamo al telefono l'altro giorno?
Ci sono dei punti di contatto.
Ci sono dei punti di contatto.
Assolutamente, vero? Perché eravamo una squadra cazzuta anche noi. Sì. Pier?
E infatti, quando si trovavano con questo record i Washington Nationals, il manager fece stampare delle magliette e diede ad ognuno dei giocatori una maglietta con la scritta "We play 162 partite". Ne giochiamo 162, la stagione non è finita. Da questo momento in poi i Washington Nationals sono diventati la squadra più calda dell'MLB. Hanno vinto il wild card game in maniera estremamente resiliente, togliendosi quella scimmia dalla spalla di vincere una serie di playoff. Hanno battuto la squadra probabilmente più forte della National League, i Dodgers, secondo tutti la squadra più forte della National League, e adesso si trovano qui con 3-0 contro i St. Louis Cardinals, che sono la sorpresa. Come dicevi tu, autori di questo vantaggio innanzitutto i lanciatori, e se la serie finale dovesse essere Astros contro Nationals, si vedrebbero dei pitching matchup della Madonna con Cole, Verlander.
Aspetta, sì. Scusa, me lo stavo perdendo. Se la serie finale dovesse essere National contro Astros, cioè gli Yankees li abbiamo già dati per morte. Siamo al terzo inning di gara 3.
Sento puzza di scaramanzia.
No, ma Matteo, guarda, dovresti vedere le facce.
E comunque sì, sono dei lanciatori assolutamente, dei pitching matchup straordinari, con Cole, Verlander e Greinke dall'altra, mentre Strasburg, Corbin e Scherzer, più Aníbal Sánchez dall'altra. Dall'altra parte, se dovessero gli Yankees superare la Championship Series, così faccio contenti, per vincere la World Series dovrebbero affrontare praticamente 6 tra i migliori 10 lanciatori dell'MLB e sarebbe un'impresona.
Adesso ho dato il regalo di compleanno ad Alex perché ha citato i Knicks e io gli ho regalato un libro che racconta la storia dei Knicks degli anni 70. Meraviglioso.
meraviglioso
libro, perché l'ho letto, no? Meraviglioso regalo,
meraviglioso regalo, sono emozionato, ma queste cose piacciono un sacco, grazie a mille Andrea di cuore. Gli anni 70, che tra l'altro tutti insieme, vabbè, vale la pena fare un mini teaser su questo nuovo progetto che abbiamo, che coinvolgerà 108, coinvolgerà Adult Magazine, coinvolgerà un po' tutti gli sport americani, perché a proposito di anni 70, anche con Matteo Perfetti, con Pierre, con Andrea e con un caro amico che salutiamo, grande tifoso Yankees che in questo momento starà soffrendo, Alex Shapiro, abbiamo messo insieme un progetto nuovo dove andremo a rivivere gli anni 70, la gloria di fine anni 60, con i Jets di John Amat, la Shotgun, il terzo Super Bowl della storia vinto a New York, i Mets dei Miracoli del 69, gli stellari Knicks del 70, del 73, e chiuderà Pierre con tutto il percorso,
sì, con tutto
che ha
quello
portato...
che è successo agli Yankees, esatto. La vendita, l'acquisto da parte di Steinbrenner, i 3000 manager,
8000 pagine,
abbiamo abbiamo una serie di contributi, di anche perché abbiamo tanti podcast con The Cutting Edge,
ma nessuno che parla dei Knicks
e quindi abbiamo deciso di farlo noi. E bene, quindi vabbè, ho ricevuto un bellissimo libro da Andrea. Grazie,
no, tra l'altro, scusami, off topic, ma relativamente quel libro, per un tifoso dei Knicks e per un amante della città di New York come sei tu, non può non essere letto. Quando l'avrai finito capirai anche quello che ti ho scritto.
Sì, ti sarà
più chiaro, perché ti ho scritto quello che ti ho scritto. Non gli ho scritto nessuna frase d'amore, nessuna cosa sconcia,
c'era una cosa che mi...
ti sei preoccupato. Vabbè, però allora, visto che Alex è un attimo perso nei suoi, Teo, ci dici qualcosa su... Perché lo sai cosa? È che noi ci vediamo, parliamo tra di noi, cazzeggiamo, ma c'è il super collegamento con Teo, che ha studiato ed è l'unico preciso.
Abbiamo pagato il satellite a questo punto.
Qui, siccome è l'unico che dice cose sensate, chiediamogli due cose sui Nets, che non sono i New Jersey Nets ovviamente, ma sono i Nets Magic.
No, secondo me la cosa che il fatto che ha reso molto temibili questi Nationals, il fatto che non ci sia nessuna responsabilità grossa su un giocatore singolo. L'anno scorso quasi tutte le responsabilità erano sulle spalle di Bryce Harper, che si è visto non riuscire a sopportarle, perlomeno non per il momento. Quest'anno invece ci sono molti nomi un po' più, diciamo, nascosti. Appunto, nelle ultime settimane è uscito fuori Ovi Kendricks, Anthony Rendon comunque è sempre stato costante, chiaramente Juan Soto, però Juan Soto comunque non dimentichiamoci che ha 21 anni, quindi secondo me non ha questa mentalità da superstar trascinatore. È comunque un gruppo di giocatori che sono funzionali tra di loro, giocano bene, un'ottima difesa, ovviamente grazie alle braccia di chiaramente Scherzer, Corbin, Strasburg su tutti, ma anche ultimamente Hannibal Sanchez. Secondo me è questo il segreto dei Nationals, una distribuzione dei compiti in maniera molto uguale, comunque
democratica.
In maniera democratica, esatto, bravo Andre.
Quasi comunista, ma nel senso
Rossi
comunque... sono rossi. Secondo me ha bevuto un bicchiere di vino anche lui.
Sì, l'ha bevuto.
In onore di Alex. Grazie. No, per concludere, secondo me è questo il fatto che ha reso così squadra i National, oltre al grande lavoro di Dave Martinez, manager dei Nationals, sì, che comunque dal punto di vista strategia è uno che ne sa parecchio.
Alex, vuoi aggiungere qualcosa sui National o possiamo andare avanti?
No, possiamo andare avanti. Dai,
perché si arriva, abbastanza. Lo sai perché? Perché si arriva a parlare di Yankees.
anche no, direi, dai.
Allora,
partiamo da gara 1 dominata da Tanaka. Brutta faccia di merda di un giapponese. Avessi lanciato così regular season, staremmo parlando d'altro. Comunque Granky 0-2 in questa post season. Ah, hanno preso Granky, Monte Intoccabili, bla bla. Granky 0-2 in post season. Le hanno perse tutte quando c'era sul monte lui. Probabilmente gli Yankees vorrebbero Granky in sul monte 7 partite
tra 5 minuti.
Anche no, oggi, tra... anche oggi.
Vabbè, ma non è stata così. Verlander e Berino, ma non intoccabile. Dopo la super prestazione all'esordio contro Tampa Bay, ha avuto difficoltà nella gara 4 e poi anche l'altra sera non è andato benissimo.
Tra parentesi, io l'avevo detto che sarebbe arrivato stanco. Poi
vabbè, però noi ti avevamo detto che Gerrit Cole avrebbe risolto tutto, certo, e così è successo. Certo. Quindi metà e metà. Gara poi risolta l'11° inning dal fuoricampo di Correa.
Sì.
Ragazzi, ditemi voi che cosa volete da me. A me che me frega. Io, per me potete possono esplodere gli Yankees e gli Astros nello stesso momento.
Serie bellissima, almeno per queste prime due partite, due match che sono stati, nonostante il fatto che la prima comunque sia finita con un risultato abbastanza tondo a favore degli Yankees, sono stati comunque molto equilibrati. Gli Yankees sono riusciti a colpire Granky colpendo, evitando che andasse avanti nel conto, girando molto sul primo lancio, riuscendo bene a colpire il primo lancio. Sono riusciti anche in parte a colpire Verlander, soprattutto la slider di Verlander, che è stato un problema in quella partita, in quella gara 4 contro i Rays, ed è stato anche un problema in questa qui. Verlander comunque ha fatto una buona partita, 6 inning.2, due soli punti subiti, però ha lasciato lì quella slider in mezzo che Judge è riuscito a colpire. Poi gli Yankees sono arrivati lì ad aver tolto Verlander dal monte, giocarsela bullpen contro bullpen, e l'attacco non è riuscito a produrre. L'attacco ha fatto molto male, non ha battuto una vaida fino appunto all'undicesimo inning. E poi le decisioni, è bastato solo un paio di grandi giocate da parte di Carlos Correa per portare a casa la partita. È stata una serie, due gare molto, molto molto belle. In questo momento c'è Gerrit Cole che sta dominando assolutamente la lineup degli Yankees, però gli Yankees dovranno per forza di cose, a mio parere, battere almeno una volta Cole per poter vincere questa serie, ed è giusto anche, perché to be the best you gotta beat the best.
Io su questo mi trovo pienamente in linea. Penso che
ci credo, vi parlate tutti i giorni per delle ore su questa roba.
Cazzo, beh, ma perché noi ideologicamente stiamo vivendo, senza nulla a togliere alla National League, ci stiamo vivendo le nostre World Series
anticipate.
Occhio, io
no, certo, assolutamente.
E se i Nationals arrivano,
non voglio mancare di rispetto, non voglio tirarle somme.
Con tre partenti mi fanno un culo così.
Sicuramente i loro due gioielli, come l'abbiamo visto cosa sono in grado di fare Scherzer e Strasburg, sono due fenomeni e sono in ritmo pesante. Probabilmente per Scherzer è anche uno degli ultimi giri di Giostra, se non l'ultimo.
Eh beh, ce n'è 34.
Esatto.
Anche perché se i National la dovessero chiudere questa sera, ragazzi, vanno a farsi un bel po' di giorni di pausa, preparazione.
Ecco, te che non
sì,
sono,
che questo però non sono così
non sono
convinto
così
che spezzare
che vada bene.
Faccia bene.
Neanche
anche io.
Io
sono uno di quelli che preferisce rimanere in ritmo.
Kendrick, se lo fai battere per 15 giorni in fila, fa... ogni due turni fa un fuoricampo. Se lo tieni fermo una settimana,
fa
allora...
0 su 4 per 3 volte di
esatto.
Fila.
Esatto. Comunque, vabbè, queste sono
se
opinioni.
Gli si raffredda la mazza, siamo rovinati.
Gli
Astros sono rovinati.
No, ecco,
mi piace questo plurale maiestatis.
C'è da dire che sicuramente l'elemento che abbiamo avuto in gara 1 è stato abbastanza importante, nel senso che un 7-0 in casa degli Astros è abbastanza pesantino. Gara 2 ce la siamo giocata. Io sono rimasto un po' con l'amaro in bocca per via di quella chiamata dello strike su Sanchez, che comunque poi vabbè, è vero, la palla prima l'aveva rubata, l'aveva graffiata lui. Tuttavia, vabbè, sono rimasto un po' così perché c'era una spanna di distanza tra l'area consentita. Poi Andrea mi dice sì, ma guarda che loro sono dei fenomeni, gli umpire.
Ragazzi,
va bene,
gli aveva dato foul, una palla che non aveva toccato, ma per 50 centimetri. E diciamo che è stato un po' di compensazione da parte. È una cosa che l'arbitro non dovrebbe mai fare.
Sono due errori.
Esatto. Però due errori non si annullano, si sommano.
Io su questa cosa qui è Bibbia. Guarda, ti avremmo dovuto portare poco fa con noi a parlare. Scusate il disturbo, che c'è stata una polemica sull'arbitraggio. Vabbè, lasciamo perdere.
Però dai, lineari le chiamate.
No, infatti non sto dicendo nulla riguardo. Cioè, ci dico solo che a me
la palla,
le palle esterne le ha chiamate per tutta la partita, va detto. Quella era più esterna di altre.
Quella era parecchio più
però
esterna.
Però le palle esterne le ha chiamate per tutta la partita.
Ecco. Adesso vi metto dietro un cazzo di piatto con dei pazzi che tirano dei razzi a 160 all'ora e poi vi dico, ma di quant'è che era fuori quella lì? Cioè, per me l'umpire fa un lavoro veramente...
Per
poi...
questo servono gli arbitri robot.
Per me no. Per me no.
No, sono anch'io contrario.
Cioè,
anch'io
ci contrario. Sta poi secondo me si potrebbe trovare quel sistema per cui si va a rivedere.
Certo.
Cioè, la chiamata dubbia tu la puoi andare a rivedere. Però ci sta la
challenge del caso,
anche perché scusate, ma vediamo le partite, c'è il rettangolino che poi vabbè è un'indicazione ipotetica. Cioè non è esattamente quella l'area di strike, perché comunque cambia leggermente in funzione
palla in funzione
del giocatore. Però voglio dire, sono praticamente perfetti.
No, sì, vabbè, ma infatti la mia era una...
Era
un apostrofo il mio,
però
così.
Me l'hai già detto oggi al telefono.
Apostrofo, vabbè.
Che hai voluto ribadire.
Ho voluto ribadire.
Un apostrofo rosa tra le parole arbitro e cornuto.
Esatto,
che
esattamente. No, detto questo, insomma, siamo giocati un 3-2. La serie... deve prendere una piega diversa, nel senso che appunto
tipo un po' diversa da quella del 2-0.
Un po' diversa, sì, io parlo in questo momento, sto guardando la partita, per cui
strike three.
Parlo con il senso del presente della partita in corso. Bisognerebbe riuscire a, come ha detto Pierre, a dominare Cole e non farsi dominare, specie sul suolo amico, per via del fatto che Cole è un risultato che tendenzialmente dovrebbe essere una garanzia. Vincere una sfida contro Cole vale doppio in questa serie.
O perlomeno farlo lanciare abbastanza da farlo uscire dopo 6 inning invece che dopo 7 o dopo 8, e comunque giocarsela contro il bullpen, che è forte per carità, ma non sono fenomenali.
Ecco, un Cole che tra l'altro ha fatto 25 strike in due partite e ora in 4 inning mi sembra ne abbia fatti 2 o 3.
Sì, avete fatto fare fuori campo a uno che aveva 182 di media. Vabbè, Teo, vuoi chiudere tu il discorso, tu tifoso Red Sox, vuoi chiudere il discorso Yankees Astros?
Ma mi allineo sul fatto che la serie è comunque divertente, anch'io la sto guardando in questo momento, non siete soli. E, devo dire che la slider è il lancio della serie so far, visto che è stata una slider che ha portato al fuoricampo di Correa, due slider sbagliate di Severino che hanno portato fuori campo di Altuve e Reddick, che foul ball, stavo per farne un altro, e sempre uno slider ha portato su l'home run di Judge, quindi direi che è questo so far il lancio della serie. E volevo aggiungere l'unica cosa tecnica, è che tecnicamente domani dovrebbe piovere a New York. Nel caso in cui piovesse, la partita non si giocherà, e questo potrebbe andare far comodo agli Yankees, che potrebbero schierare Tanaka per gara 4.
Minchia, Tanaka altrimenti sempre dal 17
Tanaka forever.
No, perché,
sì, perché
se,
domani in realtà gli Yankees erano
giocasse,
pronti per andare a giocare,
esatto,
col bullpen,
ma anche gli Astros anche gli Astros. E a questo punto, se dovessero perdere gli Yankees, a questo punto probabilmente Tanaka potrebbe andare in gara 4 se piove. Gli Astros continuerebbero col loro piano di bullpen in modo da avere Greinke sul riposo.
Vai Teo, finisci. Hai detto una cosa che ha scatenato gli animi, quindi bravo.
Una cosa che non sapevo peraltro.
Ma
quindi...
neanche io sto bevendo birra. Cosa
e niente, quindi le condizioni meteo potrebbero essere molto importanti per il risultato della serie. E aggiungo per concludere che secondo me hanno più da perdere gli Astros che gli Yankees per questa gara 3, nel senso che se New York dovesse vincere, se New York dovesse perdere comunque a un'altra partita allo Stadium per poter pareggiare le cose e comunque davanti al pubblico nemico. Al pubblico amico. Invece se New York dovesse vincere, quindi gli Astros perdere, secondo me si metterebbe in una situazione un po' complicata, visto appunto il piano del bullpen game domani.
Sì, sì. Va bene. Comunque vorrei dire una cosa a Matteo Perfetti. Tutti, su tutti i post di MLB Italia dopo la sconfitta degli Yankees contro l'Astros c'era like di Matteo Perfetti. Questa cosa non gliela perdono.
Datti fuoco.
Vabbè, ragazzi, però, cioè, allora, siamo fuori dai playoff, abbiamo fatto schifo al cazzo. Voi rischiate di andare ai World Series, ma due soddisfazioni fatecele fare. Bravo Matteo, hai fatto bene, non ti fa fuori nessuno, non ti preoccupare. Tanto allora, loro non decidono un cazzo, decido tutto io.
Per me ci sono tre squadre nella storia di tutti gli sport che sono proprio impossibili da vedere. Sono Real Madrid, Inter e New York Yankees. Scusatemi.
Così, ne ha falciate tre così, poco importanti.
Vabbè.
Va bene ragazzi, 40 minuti e 58 secondi, quindi 41 minuti, siamo stati bravissimi. Il podcast più confuso della stagione, quando lo riascolteremo.
Ma che quello più appassionato, direi.
Sì, quando lo riascolteremo faremo fatica a comprendere di quello di cui abbiamo parlato, e questo non è un bene, ma fa niente, i nostri amici che ci ascoltano ci capiranno. Per la 15ª puntata di 108 è tutto. Non mi rimane che salutare Matteo Perfetti from Berlino.
Ciao ragazzi, è stato un piacere come sempre. Tanti auguri Alex, bella lì.
Pier?
Sì, anch'io rinnovo i miei auguri ad Alex e ringrazio tutti.
Alex, tanti auguri.
Grazie ragazzi, bello festeggiare insieme a voi, insieme allo sport e insieme ai nostri ascoltatori.
Adesso vediamo se gli Yankees ti fanno il regalo.
Adesso vediamo se mi fanno sto regalo, se no mi accontenterò del tuo che è già sufficiente per stasera.
Va bene, non mi resta che salutare tutti gli ascoltatori. Se ci volete scrivere ci trovate su Twitter, su Facebook. No, Cavatol su Twitter non lo trovate, però tutti gli altri siti.
C'è Ghezzi che fa le mie veci in realtà, a Casa Bianca per rispondere.
Su Facebook 108 lo trovate, su The Cutting Edge. Un abbraccio, ci sentiamo settimana prossima. Ciao!